Radio Grad, la radio libera e resistente.
Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Allora, buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione, grazie a Diritti e Società Toscana Onlus per la collaborazione nell'organizzare questa giornata per noi importante. Io sono Andrea, faccio parte del Circolo Albero del Pepe, uno degli appunto soggetti organizzatori. Abbiamo collaborato perché dopo due anni senza il 25 aprile ci sembra molto importante valorizzare quello che è stata, quello che sarà la resistenza e i valori che ci sono dietro, e quindi abbiamo trovato collaborazione nei sette soggetti sotto il cappello di Strade di Liberazione, e abbiamo provato a fare una cosa diffusa per Pontedera per dare maggiore visibilità. Ci sono tre tappe, questa è la prima. Non vi dilungo di più perché lascio la parola poi a i rappresentanti appunto della sede e anche Rifondazione per appunto sottolineare nuovamente i valori della resistenza e tutto quello che è importante ricordare per andare avanti e non commettere i soliti errori, oggi tema più attuale che mai. Quindi grazie a tutti per la collaborazione, spero che la giornata vi porti anche entusiasmo e momenti di riflessione tra le tre tappe, e grazie.
Buongiorno a tutti, e qui siamo alla sede di Rifondazione Comunista, ma è anche la sede della nostra associazione Diritti e Società Toscana Onlus, che ha voluto partecipare a questo progetto, questa iniziativa, appunto Strade di Liberazione, e l'ha voluto fare ricordando che nella lotta della liberazione c'erano anche le donne, che ahimè diciamo sono un po' trascurate, non voglio dire dimenticate, che non soltanto hanno fatto la lotta di liberazione come staffette partigiani, quindi facevano soprattutto operazioni di collegamento, cura dei feriti, portavano diciamo alle frontiere i clandestini, ma hanno avuto anche un ruolo che oggi chiameremo politico, soprattutto nella poi definizione di quella che è la nostra Costituzione, che come sapete all'articolo 11 dice delle cose ben precise sulla pace. Lo dico perché noi siamo anche in un momento particolare, questo non sfugge nessuno, e cioè che l'Italia ripudia la guerra. Ora, per chi non la conosce, noi praticamente la tappa l'abbiamo dedicata a Lidia Menapace, che è stata una staffetta partigiana. E anche se, come saprete, è stata anche una nostra compagna, una femminista molto conosciuta, e che ha scritto anche un libro da cui sono tratte sostanzialmente le letture, che è Io partigiana, la mia resistenza. Dico due cose, davvero due, su Lidia. Lidia nasce nel 1924, staffetta partigiana, con nella formazione della Valdossola, con il nome di battaglia di Bruna, e ha un ruolo molto importante che gli viene riconosciuto anche dal generale Alexander. In realtà gli danno anche diciamo poi il titolo di sottotenente alla fine della guerra. Lei è nata all'interno di quello che era il movimento della FUCI, quindi proviene sostanzialmente dalla Democrazia Cristiana. È stata anche una delle prime donne ad avere un ruolo amministrativo, sempre allora DC, però negli anni 70 abbiamo diciamo uno spostamento di quelle che sono le sue idee politiche, aderisce al manifesto e poi chiaramente a Rifondazione Comunista. L'ho detto prima, è stata anche una grande femminista, infatti ha voluto anche la Convenzione delle donne contro le guerre, ed è sua una frase che penso di questi tempi molto importante, che fuori la guerra dalla storia. Allora, Io, siccome non la posso fare nemmeno tanta lunga perché abbiamo solo un quarto d'ora, direi allora di avvicinarsi sia Denise Ciampi e sia Chiara Lazzeri. Denise naturalmente fa parte della nostra associazione e Chiara del Circolo Arci il Botteghino, che appunto leggeranno queste letture e inizieranno con Oltre il Ponte.
O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Avevamo 20 anni e oltre il ponte che è in mano nemica, vedevam l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di montagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna a assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi laceri eppure felici.
Avevamo 20 anni e oltre il ponte che è in mano nemica, vedevam l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore.
Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovraumano. Corri, abbassati, dai, corri avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, oltre il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un giorno più umano e più giusto, più libero e lieto.
Avevamo 20 anni e oltre il ponte che è in mano nemica, vedevam l'altra riva, la vita. Tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore.
Ormai tutti hanno famiglia, hanno figli, che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio fra i tigli, con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell'aurora.
Avevamo 20 anni e oltre il ponte che è in mano nemica, vedevam l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore.
O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. la speranza è la nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo vent'anni e un bel ponte, oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A vent'anni la vita è oltre il ponte comincia l'amore.
Passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri, oh ragazzo color dell'aurora.
Avevamo vent'anni o per ponte, oltre il ponte
Nel 1945 mi fu consegnato un solenne pezzo di carta firmato dal generale Alexander, il quale diceva: Lidia resiste. Oggetto di scherzi e risate da parte di tutti i miei familiari e anche mia, perché il generale Alexander, che per conto degli alleati sovrintendeva la resistenza italiana, era da noi cordialmente odiato per la sottovalutazione che sempre ebbe di noi, fino a che nell'inverno del 1944 non ci consigliò di tornare a casa e smise di inviarci qualunque aiuto, nonostante quello del 44 sia stato un inverno impossibile. Resiste, dicevano, nonostante il generale Alexander. Ricevetti anche dal Ministero della Difesa il brevetto di partigiana combattente col grado di sottotenente, che mi è molto caro. Anche se fui stupita di avere, subito dopo, un congedo militare assoluto, illimitato. Davvero come se volessero levarmi di torno senza appello, E nel contempo mi sono sempre chiesta come potessero congedarmi se non mi ero mai arruolata. Misteri della logica militare. In effetti, avevo svolto attività di staffetta in Valsesia, in Valdossola e sul Lago Maggiore e attività di informazioni, soccorso ed evasione per i detenuti politici sotto la copertura assistenziale del patronato delle carceri di Novara. Avevo partecipato alla resistenza contro l'occupazione nazifascista, all'unica guerra della storia italiana che è stata di popolo.
Mi trovo progressivamente, quasi senza accorgermene, dentro le faccende clandestine. Ora si tratta di portare medicinali ai feriti, ora un messaggio in montagna, ora di accompagnare alla frontiera svizzera un ragazzo ebreo, si chiama Sinigallia, che è stato catturato a Milano ed è riuscito a scappare di prigione. Ora di nascondere un ragazzo ferito in una casa di città. Ora bisogna ascoltare di nascosto Radio Londra per il lancio delle armi. Ho persino un nome di battaglia. Mi chiamo Bruna e la mia amica, che è bionda, si chiama Chiara. Una volta, molti mesi dopo, il messaggio di Radio Londra sarà: Bruna sta bene. È vero, sto sempre benissimo, nonostante il maltempo, il cattivo cibo e gli scarponi che non tengono più. È il segnale che vi sarà un lancio di armi per noi. La mia bicicletta intanto è diventata proprio un ferro vecchio. Non ha fanale, né freni, né campanello. Quando è in movimento non ha più inibizioni. Una volta o l'altra mi fermerò sbattendo contro un muro. I compagni partigiani mi regalano una bicicletta nuova, requisita. Ne sono orgogliosissima e anche piuttosto imbarazzata. Ma con molta delicatezza mi si fa sapere che è stata requisita rilasciando un regolare buono di prelevamento. E comunque in un'altra città. Imparo il linguaggio della clandestinità, a passare inosservata, a non fare discussioni in pubblico, a cambiare strada quando ci sono assembramenti, a non rivolgere domande personali a quelli con cui vengo in contatto, a dimenticare nomi e indirizzi ogni volta che ho terminato una missione. Dissemino stampa clandestina, cucio mostrine e coccarde. Nella cantina di casa ci sono bombe, fazzoletti azzurri e verdi, mostrine tricolore e copie del nostro giornale, Il Ribelle. Ogni tanto si sente dire che una persona o un posto sono bruciati. Ho dei problemi, uno stupidissimo. Se mi dovessero mandare ad affiggere dei manifestini di notte, quello che mi preoccupa di più non è come sfuggire al coprifuoco, né come cavarmela se mi prendono. Tanto qui il problema è facile. Se mi prendono, semplicemente non me la cavo. Ma come non rischiare di appiccicare i manifestini alla rovescia? Per grazia del cielo non mi affidano mai una simile incombenza, ma solo stampa da distribuire. La mattina d'inverno, quando è ancora buio, esco per la messa o per fare la coda dal macellaio. Incombenza quest'ultima che nella distribuzione dei compiti domestici tocca a me, perché d'abitudine sono abbastanza mattiniera e se si arriva per tempo, nel pochissimo che la tessera consente, è possibile intanto cercare di scegliere un pezzo un po' migliore e poi anche di trovare le frattaglie che vengono distribuite con una certa larghezza a chi arriva quando ancora ce ne sono. Con il cestino per la spesa sul manubrio della fida bicicletta, il messalino dentro e un plico di Il Ribelle involtato casualmente, esco che è ancora notte e non c'è ovviamente illuminazione per le strade. Depongo una copia del giornale a certi portoni o cancelli che so. Poi corro a mettermi in fila nel negozio ancora chiuso e infine, con il cartoccio della carne in più e il pacco dei giornali in meno, vado in chiesa. si possono portare dentro le biciclette. Quando torno, mi pare di aver già vissuto abbastanza. Mi si comunica che sono diventata staffetta, cioè che svolgerò un servizio regolare di collegamento e di notizie fra il CLN di Novara e le formazioni che sono in montagna, visto che ho abbastanza resistenza a girare in bicicletta. Ho un recapito fisso, una volta alla settimana, e altri lavori occasionali. Questi sono più interessanti, anche se talvolta i più pericolosi.
Lei così intrigante, come una fidanzata o un amante, una ragazza appena risvegliata al canto d'una piazza soleggiata. È lei che è bastonata, inseguita e braccata, è lei che si rivolta sopra ogni barricata, è lei che è incatenata, tradita e imprigionata, che ci insegna a non mollare e non l'abbandonare mai più, mai più.
Mi tesserò di lei un profondo omaggio, o frutto delicato, fior selvaggio, un albero imponente preziosa, sincera e delicata, una rosa, il nome suo tenete ben presente, è rivoluzione permanente.
Naturalmente, per quanto cerchi di ricordare con un tono scanzonato, i fatti tragici non posso dimenticarli. Quelli che per la prima volta mi hanno fatto guardare alla mia città come a una giungla. Sono nata ed ero vissuta sempre a Novara, città di provincia, con quel tanto di confidente e sereno che pur nella riservatezza del tratto piemontese caratterizza una città civile. Anzi, la città per me significava proprio il luogo da viverci, proprio un bello, un riposato viver di cittadini, un dolce ostello. Anche i tempi bui del coprifuoco, i tempi tristi della guerra e della fame, non mi avevano tolto la fiducia nella città come convivenza. In ogni strada si può dire conoscessi qualcuno, Tutti i muri mi erano noti. Girare con l'oscuramento era come girare a luci spente in casa propria. Il vero segno del possesso, non il sentimento dell'estraneità. Spesso avevo dormito sola in città se l'indomani dovevo andarmene presto, e mi ricordo che sovente dimenticavo aperta la porta d'ingresso dell'appartamento, tanto la casa e le famiglie vicine mi davano un senso di tranquillità e di amicizia. Un giorno ero avviata verso le carceri. Sulla piazza era steso, raggomitolato e tutto riverso nello stesso tempo, un morto, un ragazzo, un paio di insistenti, schifose mosche sul viso giallo, le mani rattrappite, una sigaretta in bocca per dispregio, un cartello sul petto. Così finiranno tutti i banditi. Aveva capelli ricci e fitti, castani, viso regolare, con un naso affilato. Ai lati stavano un milite delle Brigate Nere e un'ausiliaria fascista. L'ausiliaria aveva il compito di impedire che le donne, passando, si segnassero. Fu il primo di numerosi fucilati che in seguito vidi nella mia città, nei paesi. Quello mi era sconosciuto, più d'uno dei successivi, invece, noto. Altre cose orrende, del resto, successero. A mia sorella venne, pochi mesi dopo, un collasso nervoso, perché era stata obbligata, col mitra puntato alla schiena, ad assistere a un'esecuzione in una piazza. Tornava da scuola, era proprio una ragazzina. Un nostro vicino, una persona anziana, prese un ceffone perché una volta non aveva salutato romanamente al passaggio d'un funerale. Le follie che un popolo può commettere sono tante. Anche l'odio è un veleno sociale, un bacillo dal quale è difficile difendersi. Quanto ho odiato io stessa tutti quelli che avevano fatto della mia città una giungla, un luogo da morirci disperati, insultati, senza pace. E quel primo fucilato, certo, non lo dimenticherò mai. Fu il vero segno che la guerra ci era arrivata in casa, come dire, nel cuore.
Durante il viaggio di ritorno non parliamo. L'enormità delle cose che abbiamo visto ci opprime, ci angustia. Cerchiamo di farci coraggio e di pensare che finirà. E quando sarà finita, bisognerà ricominciare a lavorare. Ci saranno i partiti, ci sarà la libertà, ci sarà la democrazia. Cioè, dovremo fare la libertà, dovremo fare la democrazia. Il che significa, avendo visto che cos'è la violenza, che cos'è la tortura, che cos'è l'oppressione, dovremo agire perché queste cose non esistano più nella vita del nostro paese. O quando dovessimo sospettare che possano ancora esistere, non stancarci di protestare, di combattere perché scompaiano, perché vengano represse e punite.
La mia famiglia era una famiglia antifascista, ma non militante. L'evento che proprio mi ha deciso a mettermi contro è stato che una mia compagna di scuola che si chiamava Esther, a un certo momento non è venuta più a scuola. E mia sorella e io, anche sua sorella è mancata da scuola, siamo andati a casa per portare i compiti. La domestica ci ha detto: non servono i compiti, tanto non verranno più a scuola. E avendo chiesto perché, lei ha risposto: perché sono ebree. Io non ho capito cosa volesse dire, tanto che parlando con mia sorella mentre tornavamo a casa dicevo: ma non sarà mica una malattia infettiva essere ebrei, perché non possono più venire a scuola? E poi a tavola domandammo a nostro padre, lui disse: sì, è vero, hanno fatto una legge per cui possono andare a scuola solo gli ariani. E noi dicevo: ma chi sono gli ariani? E mio padre rispose: mi vergogno, ma siamo noi. E da lì cominciò una riflessione e io capii improvvisamente e repentinamente per tutta la vita che cos'è il razzismo. Vuol dire fare una persona colpevole di essere quello che è, non quello che ha fatto. che se un ebreo ruba è un ladro, ovviamente, perché ruba non perché è ebreo. Essere ebreo non è un reato, così come non è un reato essere rom, essere e qualsiasi cosa oggi si aggiunga al rinascente razzismo. Con questo cominciai a interessarmi più di politica, che era una cosa però vietata, e quando dopo l'8 settembre mio padre fu preso e mandato in campo di concentramento in Germania, noi eravamo sfollati, pensai che dovevo fare qualcosa.
Sopra la gotica uomini in nero regalano sudditi o morte, chiedono aiuto con i fucili, non lasciano libertà. Neve soldato, perfido amico, bacia la nebbia compagna. Là sopra i monti, in mezzo ai boschi, nasce un'armata essenziale. Partigiani, 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 partigiani. Sprofondano nell'antenora. No, mio compagno, non darti per vinto, toglier la vita a chi ha sempre ammazzato a coscienza pulita, non è un delitto, perché noi siamo partigiani, 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 partigiani. Si spengono gli echi delle canzoni, la rivolta è già storia di ieri. Cade la neve nei cimiteri a coprire la vidiera.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.